Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore. La Chiesa ci ha dato come guida all'incontro di Gesù nel Natale la figura di Giovanni Battista. Domenica scorsa abbiamo visto Giovanni in piena attività, assieme alle persone che venivano da Gerusalemme, da tutta la valle del Giordano. Egli era in piena azione sia nel battezzare sia nel predicare. Oggi la Chiesa ci presenta uno degli ultimi momenti, uno degli ultimi giorni della vita di Giovanni. E sottolinea altri aspetti della sua persona. Giovanni, sono gli ultimi giorni di vita, è stato messo in carcere da Erode, e sono gli ultimi giorni. Egli lo sa che sono gli ultimi giorni. Però è stato afferrato da un dubbio. È stato lui che ha indicato ai suoi discepoli, che diventano poi i primi discepoli di Gesù: «Vedendo Gesù che passava, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo», che è la tipica definizione del Messia. Giovanni ha avuto un'esperienza di Dio molto severa, molto dura. Egli si immagina quindi che il Messia sia un po' sulla linea di continuità con l'esperienza che lui ha avuto di Dio. Un Dio molto severo, un giudice, che guarda soprattutto gli errori delle persone. Egli ha avuto questa esperienza di Dio e quindi ha conosciuto Dio in questa strada. Mentre egli è alla fine della sua vita, sente dire che proprio colui che egli ha indicato, cioè Gesù Cristo, ha un modo di agire che è completamente diverso, se non l'opposto, di ciò che egli ha conosciuto. Ed entra in lui un dubbio tremendo: non mi sarò forse sbagliato? Perché è chiaro che se si è sbagliato nell'indicare il Messia, vuol dire che tutta la sua vita è stato uno sbaglio. la vita, l'unica vita che aveva, l'ha buttata via. Egli, anziché, potremmo dire, chiudersi in se stesso, come è di una persona che si sente colpita nella profondità di se stesso e quindi fa fatica ad ammettere l'errore, ed invece è stato educato a questo nel deserto, l'amore per la verità è più grande dell'amore a se stesso. E quindi egli si umilia nel domandare a Gesù. E si umilia attraverso i discepoli, notate? Chiede attraverso i discepoli se Gesù sia realmente il Messia. E questo passaggio di Giovanni ci indica anche quanto sia grande l'animo e la libertà di questa persona. L'aderire alla verità o a Gesù Cristo o al Messia è così importante che per lui, che è disposto a mettere da parte tutte le esperienze che lui ha di Dio per raccogliere quello che il Messia gli vuol dire. La risposta di Gesù è molto rispettosa, perché dice: considerate ciò che vedete, ciò che vi accade davanti agli occhi, e mette in parallelo ciò che essi vedono con ciò che il profeta Isaia ha detto del Messia. È come mettere insieme una pagina e l'altra, quella della profezia e quella dell'esperienza quotidiana, combacia perfettamente. Gesù, quindi, avete presente nelle scuole quando ci insegnavano come si fa a dimostrare che due triangoli sono uguali, no? Si mette uno sopra l'altro, c'è corrispondenza dei lati o c'è corrispondenza degli angoli, questo vuol dire sono uguali. Gesù segue questo procedimento. In questo modo stimola coloro che sono presenti a vedere bene quello che accade, in modo tale che l'evidenza di ciò che ti accada davanti agli occhi sia tale da togliere ogni dubbio. Perché se una persona è onesta, mentalmente onesta e sincera, di fronte all'evidenza di un fatto si arrende. E Giovanni Battista è una persona radicalmente onesta, alla ricerca di Dio. Egli non sente l'umiliazione perché egli chiede a Gesù di aiutarlo per sapere se l'esistenza che egli ha vissuto nel deserto, tutte le privazioni che egli, a cui si è sottoposto, se hanno portato alla meta, al risultato che desiderava oppure no. Quindi la sua domanda a Gesù è una richiesta di aiuto. Aiutami a capire se la mia vita è stata spesa bene oppure l'ho buttata. E Gesù risponde, rispettando completamente il senso profetico di Giovanni e, potremmo dire, l'esistenza che sta davanti agli occhi di tutti. E così Gesù ha ricevuto da Giovanni la testimonianza che egli è il Messia, e i primi discepoli di Gesù sono i discepoli di Giovanni. Giovanni avrà sempre come compito quello di rimanere come nell'entrata della chiesa per indicare alla gente di entrare. Alcuni discepoli di Giovanni Battista entrano a far parte della chiesa, perché i primi discepoli di Gesù sono discepoli di Giovanni Battista. Altri discepoli invece, volendo essere fedeli a Giovanni o alla memoria di Giovanni, per almeno due secoli in Palestina metteranno su una chiesa battista, cioè come discepoli di Giovanni Battista. C'è una fedeltà alla memoria, ma non c'è una fedeltà alla vocazione e al significato della vita di Giovanni. E così, ricevuta la testimonianza di Giovanni, Gesù rende testimonianza ai discepoli del valore di Giovanni. E Giovanni dice: è il più grande uomo che abbia vissuto il senso religioso. Non c'è nato da donna che sia più grande di lui, egli è il più grande di tutti. Però egli appartiene ad un momento, ad una fase della storia di Dio, perché con la venuta di Gesù Cristo Dio non ama soltanto gli uomini, ma rende gli uomini suoi familiari, li rende come parenti, come gente che appartengono alla stessa famiglia. È per questo che Gesù dice: grandissimo è Giovanni Battista, ma egli rimane una creatura di Dio, amata da Dio, mentre coloro che si battezzano, ricevono il battesimo di Gesù Cristo, diventano figli di Dio. Gesù qui vuole sottolineare come il passaggio dal discepolato, dal seguire il maestro Giovanni Battista, al seguire il maestro Gesù, questo passaggio sia necessario. E in questo modo stimola i discepoli di Giovanni Battista a seguire il compimento della vita di Giovanni. La figura di Giovanni ci viene messa davanti oggi proprio per questo tratto di uomo capace di seguire la verità, anche se questo mette in discussione ciò che sapeva prima. È impressionante questa limpidezza, questa sincerità, questa spontaneità di amore alla verità, che lo porta nella sua massima libertà a lasciar perdere ciò che aveva conosciuto lui, ciò di cui aveva esperienza, per poter accogliere l'avvenimento di Gesù Cristo. Molte volte noi invece ci intendiamo ad impuntarci su ciò che sappiamo già, non abbiamo quella libertà per la verità, per cui seguiamo la luce nuova che Dio viene a darci. Nello stesso tempo occorre che nell'amore alla verità noi abbiamo quella libertà che ci permette di considerare ciò che è buono, ciò che è valido, sia che l'abbiamo già preso, sia che lo stiamo apprendendo ora. Gesù sa che la chiesa di Giovanni Battista non porterà da nessuna parte. Però egli sottolinea il valore di Giovanni Battista perché Giovanni Battista lo merita, anziché se l'interpretazione data su di lui